strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Riccardo Grassi, Marco Pizza, Alberto Armida presentano Geek Reflection.
Grande Giove.
Prosit. Benvenuti alla 31esima puntata di Geek Reflection, il podcast, come dice il nome, di riflessioni geek. Non sono riflessi geek, ma sono riflessioni geek, dove chiacchieriamo delle notizie che ci arrivano dalla rete su, insomma, tutti i gingilli che ci piacciono. Stasera c'è la mancanza del boss Riccardo, quindi farò io da gran cerimoniere. Buonasera a tutti da Marco Pizza. E qui con me ci sono due simpatici personaggi. Il nostro Alberto Armida, che conoscete bene.
Buonasera a tutti, mi conoscete bene purtroppo per voi.
E poi stasera abbiamo un grandissimo e graditissimo ritorno nel mondo del podcasting, perché stasera abbiamo Graziano, detto El Graz, di Nowherecast. Ciao Graziano.
Ciao, buonasera, grazie di avermi chiamato tra di voi a fare il disturbatore ufficiale esterno.
È da un po' che ci rincorriamo con Graziano per averlo qui, ma siccome è un ragazzo molto 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 impegnato, ce l'abbiamo fatta, insomma, solo dopo quanto? Circa 3-4 mesi più o meno.
Sì, no? 3-4 mesi, ho dovuto chiedere un appuntamento speciale, insomma, sai...
No, in realtà è stata quasi sempre colpa nostra, che abbiamo il brutto vizio di registrare di mercoledì, giorno in cui Graziano, musicista, ha le prove e quindi, insomma, invece stasera strappo alla regola di martedì e finalmente riusciamo a beccarci. Graziano lo avete sentito sul podcast Nowherecast insieme all'amico Matt, che... E salutiamo chiaramente, anche perché gli ho strappato la promessa che inizierà ad ascoltare Geek Reflection, quindi vediamo se...
C'ero anch'io testimone.
Ecco, c'era anche Alberto a cena di fronte alla birretta, quindi insomma, Matt, non ci devi dare il pacco. E
no,
grazie,
anche perché una promessa strappata di fronte a una birra è assolutamente... È sacra.
È sacra. Noi iniziamo le puntate con la birra, come avrete spero sentito, se il microfono ha fatto il suo dovere. Graziano, a parte, insomma, la sua carriera da podcaster, però è un sistemista / programmatore. Vero Graziano, come ce l'hai spiegata prima? Per le tasche?
Per il momento economico e l'offerta lavorativa attuale sono per le tasche programmatore e di vocazione sistemista, per quanto in passato fosse il contrario, ma beh, ci si adatta, i tempi sono quel che sono, quindi via. Diciamo pigiatasti di professione, in un caso o nell'altro.
Comunque Graziano è un geek.
Al momento pigiatasti di vocazione spelafili.
anche un po'.
ci stai dicendo che noi sistemisti siamo degli spelafili, attenzione.
No, ma io facevo il sistemista, perché l'ho fatto anch'io, mi autodefinivo spelafili. Quindi, cioè,
comunque, cari non ascoltatori di codesto podcast, Graziano non farà rimpiangere Riccardo. E anzi, sono sicuro che riceveremo un sacco di richieste perché Graziano sostituisca in pianta stabile Riccardo in questo podcast. Anche perché dobbiamo dire perché Riccardo non c'è stasera. Alberto, come mai?
Perché gli si è schiantato Skype.
ma però diciamola tutta, sul suo grandissimo iMac... aggiornamento di Skype e ha smesso di funzionare tutto, GarageBand e qualsiasi altra amenità installata sulla macchina.
È che non volevo dirlo io, perché poi passo sempre per il solito che c'è la sua morte con Apple, no? Quindi...
Ma, Ma non capisco come sia mai possibile. Questi sistemi indistruttibili, assolutamente affidabili e sempre perfetti. È una cosa che non riesco a comprendere.
È vero. Non...
Misteri.
Non lo comprenderemo mai. Vabbè, comunque.
Incredibile. Comunque... Ah, hai dimenticato di... nella mia presentazione, che tanto avranno già capito, linuxista di vocazione.
Certo,
quindi stasera c'è una convention, diciamo, come si dice, monodirezionale.
Subversiva, no? Beh, dai, io sai che parteggio anche abbastanza per il mondo Microsoft per quanto concerne lo sviluppo.
Ah, non te l'abbiamo chiesto.
Ah, giusto.
No, comunque sì, effettivamente Graziano è, insomma, molto vicino al mondo open, e quindi, insomma, mi fa piacere che ci sia un altro pinguino qui con noi.
Ah, dai, assolutamente. Lo sai che il vestito del pinguino ce l'ho anch'io, su, dai.
No, anche perché, sì, se essere sincero, poi lavorativamente anch'io lavoro molto con Microsoft, perché sai, il mondo è quello che è.
Esempio stupido, sapete meglio di me, ieri per esempio ho registrato col gruppo e ho una digital audio workstation fatta con Ubuntu Studio, quindi anche io sono di quella parrocchia.
A proposito, faccio rosicare tutti gli ascoltatori dicendo che in anteprima io lo devo ancora ascoltare, però c'ho il nuovo pezzo scritto da Alberto, e quindi, insomma, non vedo l'ora di ascoltarlo. Poi vi faccio sapere cosa ne penso, eh? Alberto, lo faccio sapere anche a te. Oggi non ce l'ho fatta.
Oh, vai tranquillo, ci mancherebbe.
Va bene, allora.
Per oggi te la cavi, poi vediamo.
Per oggi te la cavi, esatto, no.
Finito il cosiddetto angolo dei cazzi nostri, insomma, noi dobbiamo sempre fare quei primi 5-6 minuti di alleggerimento in cui la birra inizia a scorrere, possiamo partire, che dite?
Direi di yes.
Volentieri.
Allora, la prima notizia che avevamo in scaletta mi ha lasciato un pochino, leggendo, insomma, il titolo... mi ha lasciato un attimino perplesso, poi insomma sono andato a capire un pochino meglio cosa diceva, e insomma i misteri subito si sono svelati. Windows Phone sorpassa iOS, e la cosa mi sembrava comunque abbastanza improbabile. In realtà la notizia ci dice che i dati di riferimento sono i dati del terzo trimestre del 2013, quindi mesi da luglio a settembre, in cui si dice che gli smartphone Android hanno una percentuale di vendita del 71,6%, Windows Phone supera iOS con un 13,7% e la mela rimane ferma al 10,2%. Ora, questo effettivamente mi lascia perplesso, ma relativamente, anche alla luce del fatto che proprio in quel periodo sono stati presentati i nuovi melafonini. Che ne pensate di questo Windows Phone che, insomma, si affaccia e sta, insomma, comunque confermando quella piccola fettina di mercato che si era conquistato? Ora, Alberto, so che è un grande stimatore di Windows, quindi parto da Graziano. Cosa ne pensi? Hai già giocato un po' con dispositivi Windows Phone? Hai avuto modo di provarli? Li hai testati a fondo? Che idea ti sei fatto?
Ma, guarda, ho avuto giusto modo di averlo in mano, non ho avuto molte occasioni di utilizzarlo quotidianamente, ma in realtà in toto mi è sembrato un prodotto piuttosto solido, soprattutto nell'impatto iniziale e soprattutto, e mi dispiace dirlo, confrontato con quello che era stato l'inizio di Android, che era stato veramente, come si dice, ma un po' macilento, un po' rugginoso, diciamo. Chi si ricorda le prime versioni del Droid non erano tutto fuorché brillanti, dai, cioè, diciamo, siamo sinceri.
Siamo
sinceri. Hanno fatto un inizio ingrassile, per quanto non fosse realmente un inizio, perché se non ricordo male, il Windows Phone che conosciamo adesso, che è quello che poi è arrivato in Italia, è stato quantomeno il secondo tentativo di Microsoft.
Forse anche il terzo.
Sì, se escludiamo il Windows CE, come si chiamava? Non so se mai è andato su degli smartphone.
C'era poi anche Windows 2003 per smartphone, io avevo un palmare. con su quello, forse anche il terzo tentativo, guarda.
Perché c'era stato poi il lancio disastroso di Phone 7 in America, che è durato veramente poco tempo, hanno quasi subito ritirato i modelli dal mercato, comunque sono usciti dalle catene di vendita. Quindi in realtà non erano di primo pelo, ma secondo me è stato un lancio di successo, comunque ha un buon feel, la partnership con Nokia secondo me è stata quella che gli ha dato il vero slancio. I modelli dal punto di vista hardware sono solidi, hanno un bel look, sono piacevoli. Riguardo al sistema operativo, è un'interfaccia particolare e devo spezzare anche su questo un lancio a loro favore, nel senso che è stato un tentativo anche abbastanza audace, se possiamo dire, no?
Sì, certo.
Di studio di interfaccia, di interazione con l'utente, hanno cercato una via nuova e al di fuori di qualunque cosa io possa pensare personalmente o tecnologicamente, anche solo il fatto di vedere un'idea nuova, io trovo che nel mondo della tecnologia sia sempre una grande cosa.
Certo. Sì, l'innovazione
è un po'
comunque
come hanno fatto con Windows 8, no?
Sì, Bea.
Non criticare, piace, non piace, tutto quello che vuoi, però comunque quantomeno qualcosa di nuovo, ci hanno provato, si vede lontano un chilometro che ci credono, perché ci stanno continuando in quella direzione.
Quindi l'innovazione è fondamentale, no? È quello che comunque, secondo me, va a frenare un attimino in questo momento i prodotti di Apple, probabilmente.
Certo.
È vero, l'iPhone è uno status symbol, comunque ne venderanno sempre un'infinità, però, sempre più spesso vedo comunque che utenti Apple abbandonano la piattaforma della mela verso Android o addirittura verso Windows Phone.
Sì,
io ho un amico che io lo consideravo un evangelizzatore Apple praticamente, me l'aspettavo all'Apple Store come facevano a inizio anni 90, no? Come faceva Kawasaki, come si chiamava? Sì, che era il famosissimo evangelizzatore Apple, cioè nel negozio che ti dice no, non comprare il PC, compra il Mac. E lui effettivamente è passato in toto a piattaforma Windows, un po' perché comunque per videogiochi sul PC e poi successivamente anche con i vari dispositivi mobile. Apple non sta praticamente più innovando negli ultimi tempi, almeno dal mio punto di vista. Quindi, insomma, si spiega un attimino che Apple cala un attimo nel momento in cui sta per presentare i nuovi device e si va a dividere il mercato perso fra Android con un'infinità di device e comunque i vali di Nokia, perché insomma stiamo parlando sempre di una casa molto importante per quanto riguarda, certo, i telefonini, no? Non li chiamiamo smartphone, i telefonini. Comunque l'utente che non ne sa niente va in un negozio e dice mi sono comprato un Nokia, e su quel Nokia c'è Windows Phone.
Chiaro.
Sì, esatto, può fidarsi del marchio, della solidità del marchio, del fatto che non avrà un prodotto di scarsa qualità, per quanto anche loro hanno avuto i loro modelli infelici, diciamo, dell'epoca
Symbian.
Dell'epoca moderna. No, ma anche dell'epoca moderna, alla fine ho avuto uno dei device che ho avuto in mano, perché ho un amico che ha lavorato per Nokia e quindi ho avuto modo di toccare un po' di device nuovi. E altri che l'hanno acquistato per i suoi e hanno preso magari il modello economico non così brillante. Non così brillante, però la qualità alla fine si vede e si sente in mano.
Sicuro aiuta nelle vendite, perché comunque se dal punto di vista hardware il prodotto è valido, chiaramente una persona può anche essere invogliata a comprarlo, perché sa che se per assurdo, cioè Nokia è famosa per fare perché faceva dei cellulari che se per disgrazia ti scivola di mano e ti cade in terra, è facile che si spacchi la piastrella, no? Piuttosto che il telefonino. Cioè, il 3310 ce l'abbiamo tutti presente, tutti abbiamo visto le vignette che girano su Facebook, che viene usato come ariete dalla SWAT, e non ci vanno tanto lontano. Per cui, secondo me, Microsoft sta cavalcando anche un po' questa cosa, no? Cioè, la gente associa Nokia a robustezza.
Sì, ed è... E l'immaginario collettivo è una, secondo me, una grande potenza nel mercato, e penso anche che il fatto che Nokia sia associato a il device indistruttibile rispetto a quello che è lo status symbol, diciamo, dell'iPhone, possa essere un'idea che è, sul mercato sia più forte.
Ma perché sicuramente, secondo me. Anche
gli status symbol cambiano. Ma
primo, secondo, come dicevamo giustamente prima, Apple non sta più innovando. No? Se tu hai sentito, grazie se l'hai ascoltata, Marco se lo ricorderà sicuramente, i miei commenti a seguito del rilascio della presentazione degli iPhone 5, non è che ci siano stati queste grandi innovazioni. Adesso hanno presentato l'iPad Air, grosso modo hanno preso l'iPad e gli hanno dato una stirata, perché alla fine della fiera le caratteristiche hardware, bene o male, sono quelle. Al di là del fatto che iOS 7, a mio avviso, sembra un gioco della Fisher-Price, non è che vedo molti... No, no, e questo, è, anzi, non è a mio avviso, lo dissi già all'epoca e lo ripeto, è avviso di un mio amico fanboy accanito Apple.
Sì, ma ti ripeto...
Quindi, cioè, persino gli addicted, diciamo, Apple... stanno cominciando a storcere il naso. Vi posso assicurare che se questo mio amico storce il naso è perché c'è veramente qualcosa che non va.
Ma indubbiamente c'è mancanza di innovazione e iOS e comunque i dispositivi Apple stanno perdendo un pochino di mercato. Io da parte Microsoft apprezzo tanto una cosa. La prima a parlare di una sorta di convergenza è stata proprio Apple, dicendo vogliamo rendere il sistema operativo desktop e il sistema operativo mobile il più simili possibili. Quindi hanno aggiunto un App Store anche sul desktop e tanti varie cosine. Microsoft dal canto suo questa convergenza l'ha fatta con il sistema operativo, perché diciamo che Windows Phone 8, e Alberto te me lo potrai confermare visto che ci hai giocato parecchio, diciamo che non è altro che il sistema operativo desktop riportato su un dispositivo mobile.
Assolutamente sì, con le sue belle tile c'è tutto, cioè
mi piacerebbe che il cerchio venisse chiuso, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, con l'idea di Ubuntu, cioè l'idea di Ubuntu Touch, avere in tasca il computer, quindi convergenza assoluta, quel dispositivo è sia il mio computer che il mio smartphone, quindi ho un dispositivo, un sistema operativo, tutto in uno. Chissà se appunto rimarrà una cosa utopistica. Io nella scorsa puntata ho fatto una recensione di Ubuntu Touch, l'ho provato a installarlo sul mio Galaxy Nexus e siamo ancora parecchio indietro, nonostante che siamo alla versione 1, quindi diciamo la prima tra virgolette stabile. Però l'idea di questa convergenza a me intrippa non poco. Te cosa ne pensi?
Ma io penso che sia l'unica strada percorribile, anche perché ormai per il pubblico la convergenza è realtà, nel senso il grosso del pubblico smartphone ormai utilizza smartphone come il suo PC, e il PC è solo quell'aggeggio che accendi quando è necessario. Le persone non tecnologicamente, cioè non strettamente legate alla tecnologia, ormai veramente cercano di fare tutto attraverso lo smartphone, ma perché è lo strumento che conoscono meglio, lo utilizzano tutti i giorni, lo utilizzano una grande quantità di tempo, e alla fine si trovano più a loro agio, volendo vedere anche l'oggetto giusto, secondo me, per il grande pubblico. Perché è un oggetto, qualcosa che compri, ti rifai dalla scatola, accendi e funziona. Alla fine, per quanto Apple abbia... esatto, abbia provato a percorrere questa strada anche sul desktop... Lo è comunque meno, è un attrezzo più complicato, di cui spesso le complicazioni per il pubblico non sono interessanti, quindi penso che la convergenza sia più o meno obbligatoria. E quello che ha fatto Microsoft alla fine è, penso sia la strada, aprire la strada a quello che sarà in ogni caso. A me è una cosa che leggermente preoccupa dal punto di vista da sviluppatore, perché diciamo il mondo cioè significherà probabilmente lasciare un po' indietro quello che è l'utente pro, in un certo senso.
No, quello no, assolutamente, perché l'utente pro comunque ha bisogno di applicazioni appunto pro, cioè evolute, non puoi lasciarlo indietro a prescindere, cioè farai delle applicazioni per gli utenti pro, ma come, esattamente come ci sono adesso. Io vedo al massimo ti parlo anch'io da sviluppatore, nel senso, dal mio punto di vista, al massimo posso vedere un cambiamento di paradigma, posso vedere un cambiamento dei tool di sviluppo, e da sviluppatore Microsoft, io uso i tool Visual Studio tutti i giorni, vedo una convergenza, per esempio adesso il medesimo tool di sviluppo per le applicazioni client, parlo di WinForm, applicazioni web e web, mobile app, quindi applicazioni per i smartphone, tablet, eccetera, eccetera, l'ambiente di sviluppo è il medesimo, il linguaggio di programmazione è il medesimo, può esserci un cambiamento di paradigma, va bene.
Ecco, tra l'altro, hai detto una cosa interessante, ma tu hai mai sviluppato su Windows Phone?
Sì, sto iniziando adesso a svilupparci qualcosina, si lavora tranquillamente in C Sharp.
Ah, hai adottato anche quello, quindi?
Yes, assolutamente sì. Io se, guarda, ti apro al volo il tool, tanto ce l'ho qua, la macchina grazie al cielo me lo permette, parliamo di un PC con 12 giga di RAM, quindi...
Beh, però potenzialmente potrebbe essere un'altra carta vincente che hanno.
È una carta vincente mostruosa, perché tu hai un tool solo per fare tutto, no?
E hanno già una grande base d'utenza.
È già una base d'utenza mostruosa. Ricordati che tra l'altro adesso i tool di Microsoft sono diventati gratuiti.
Certo. No, ma nel senso che quello che è, diciamo, Objective-C per quello che per lo sviluppo iOS è un... Cioè, a partire dal linguaggio significa volersi dedicare... fortemente allo sviluppo su quel dispositivo, devi imparare un linguaggio, imparare l'ambiente di sviluppo e tutto il resto. E in parte è vero anche per Android, per quanto la base sia Java, comunque il set di librerie è unico al dispositivo. E può fare la fortuna di Windows
Phone.
Secondo
me sì, assolutamente, perché... ti faccio un esempio stupido, quando ci ho messo le mani io tranquillamente mi sono messo a lavorare con il mio solito C Sharp, grossi problemi, senza star lì a pensarci, ho cominciato a leggere direttamente. Chiaro, hai dei paradigmi leggermente diversi,
chiaro,
però ci sta, cioè stiamo lavorando su...
E questo non per riportare il discorso su Canonical di nuovo, è il pensiero che Canonical ha fatto con Ubuntu, cioè avere appunto un unico sistema operativo e sviluppare applicazioni che possono girare su quel sistema operativo, che poi a sua volta gira su tutti i dispositivi. Quindi insomma l'idea secondo me è vincente. E,
sicuramente.
A questo
poi,
punto
rimane
al palo Apple.
Eh sì. Anche perché sembra una scemenza, ma dal punto di vista dello sviluppatore, secondo me, la scelta di Microsoft è una carta estremamente vincente. Allora, innanzitutto le applicazioni sul mobile puoi fare o con Silverlight, che è la tecnologia di Microsoft, e che ti funziona sia sul desktop, che sul web, che sul mobile.
E ora adesso dico una cosa un po', ma è vivo davvero Silverlight?
È estremamente vivo.
Sul web?
Sì, trovi parecchi siti Silverlight sul web. Solo che se ci arrivi con Internet Explorer, il plugin per Silverlight è integrato, quindi non te ne accorgi neanche.
Ma Alberto, ti posso fare una domanda? Guarda, è proprio una cosa che mi è stata detta oggi e sono rimasto un attimino così, non ho saputo controbattere. Ero da un cliente, mi ha detto che loro non possono utilizzare macchine con Windows 8 perché il loro gestionale, una compagnia assicurativa, il loro gestionale gestito appunto dalla casa madre, tra virgolette, dalla compagnia generale,
sarei curioso di sapere quale, scrivimelo in chat per
utilizza,
perché può essere interessante saperlo. Vai.
Utilizza Silverlight e loro sono stati sconsigliati di utilizzare macchine con Windows 8 per problemi fra Explorer e Silverlight.
No.
Sono rimasto un pochino così.
Te lo dico proprio sinceramente, perché forse ho anche capito che compagnia. Esatto, perfetto, perché l'ho visto settimana scorsa. No, assolutamente, nel senso, io uso tranquillamente Silverlight io ho Windows 8.1 e non ho mai avuto mezzo problema. Che mezzo? Probabilmente gli ha sconsigliato casa madre la compagnia di assicurazioni, perché sanno che hanno del codice non perfettamente compatibile con quello che è l'interprete e il gestore di Silverlight su Windows 8, e quindi non dicono fanno tutti così, è un problema del nostro gestionale, è un problema di Windows. Okay. Che è un classico. Questo giochino qua l'ho già visto fare tante di quelle volte che vabbè.
Beh, ma perché anche nella psicologia della gente ormai è un'idea che...
Sì, però passare. In questo caso sì, la fai passare facile, no? Però non è così, purtroppo. E infatti, purtroppo, per Microsoft in questo senso sta un po' subendo questa cosa, no? Anche perché sono anni che io non vedo problemi grossi di stabilità o di compatibilità, però purtroppo si sciroppa ancora questa nomea di n mila anni fa.
Certo. Per quanto io dovessi essere sincero, la necessità nel web di Silverlight proprio non la vedevo.
Ma sai, hanno fatto un tentativo, un Flash 2, potremmo chiamarlo.
Sì,
c'è da
già...
dire che oggettivamente rispetto... faccio una premessa. Parli con un fanboy jQuery di quelli sfegatati, ok? Io faccio tutto con jQuery. C'è da dire che però oggettivamente certe cose, farle in Silverlight, farle con jQuery sul web, la differenza te ne rendi conto. Con Silverlight fai molto prima, è molto più semplice, non perdi tempo a fare giri assurdi di codice che magari invece di fare con jQuery, parlo di cose abbastanza evolute. Però sì,
adesso comunque... non vorrei depistare troppo il discorso fuori dal binario. Su.
No, certo. Però, guarda, ti dico.
Comunque, quando tutto il mondo si tentava di spostarsi verso HTML5, loro ci hanno buttato dentro Silverlight.
Ni, perché, altro esempio stupido, quando tu sai, io sono obiettivo, dico le cose come stanno, tu scaricati Visual Studio 2013, 2012, quello che vuoi, crea un nuovo progetto web, fai nuovo progetto web, di base, il template standard dei progetti web di Microsoft è HTML5 compliant, CSS3 compliant e ti inserisce e abilita di default jQuery.
Ok, quindi diciamo sì, sono standardizzati da questo punto di vista.
Assolutamente, non solo, ma la caldeggiano in un modo allucinante.
Ma come è giusto che sia, ma anche perché è l'unico modo in cui puoi arrivare. Anche e soprattutto per il discorso che facciamo del mobile, adesso comunque la gente fruisce sempre di più i contenuti di mobile e Silverlight rimane comunque una tecnologia chiusa nel mondo Microsoft
sì.
E quando, se non ricordo male i numeri che ha detto prima Marco, il 70% dei device è Android, non puoi sperare.
Non a caso infatti io tutti i siti, diciamo siti o comunque sia applicazioni web che sviluppo, le faccio con jQuery e ci integro Twitter Bootstrap per avere proprio il supporto dei layout fluidi per il mobile. Terzo motivo perché devo essere platform independent al massimo.
Perché alla fine il mondo è quello.
Alla fine sì.
Comunque, in tutto questo marasma noi abbiamo tirato dentro più volte, in tutto questo discorso abbiamo tirato dentro Apple, e c'è stata una notizia che insomma a me mi ha fatto un po' sorridere, questa è più una cosa di gossip, quindi ve la butto là. Avete letto la dichiarazione di Steve Wozniak?
Sì.
Ha detto in un'intervista alla BBC che a lui piacerebbe in un futuro vedere la sua Apple, perché lui parla, dice noi di Apple, quindi lui parla ancora come un dipendente Apple, gli piacerebbe vedere la sua Apple e Google collaborare in futuro per dei device ancora più performanti. Lui dice che a Google invidia chiaramente tutto il know-how sulla ricerca, fa l'esempio, dice che se lui va a cena dal suo ristorante preferito Joe's Dinner, Siri non sa cos'è Joe's Dinner, mentre Google al contrario lo sa. Ora questa è proprio una notizia di gossip, credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che insomma lo scenario ipotizzato dal buon vecchio Steve sia un pochino utopistico, no?
Sì, un po' utopistico, però nella sua utopia è decisamente affascinante. Cioè io mi immagino se la piantassero, tu lo sai che io sono di questa parrocchia, se la piantassero finalmente di litigare e di litigarsi la palla praticamente e lavorassero assieme, secondo me potrebbero venire fuori delle cose veramente ottime. Apple, diciamo, per la parte di design, piuttosto che di user experience, se vogliamo mettere in questo modo. Google, per la parte algoritmica, stabilità del sistema, eccetera, eccetera, secondo me avrebbe il suo bel perché come cosa.
Assolutamente, però visto insomma tutte le lotte all'ultimo brevetto invece che all'ultimo sangue.
Sì,
insomma.
Ma non ce la faranno mai sicuramente. No, no.
Dicevi Graziano?
No, oltre non dimentichiamoci la mossa di non molto tempo fa Arrow, in realtà pare che siano ormai quasi 3 anni di Apple, quando Apple ha tagliato Google dai suoi device.
Ah sì.
Una volta era il motore di ricerca di Apple, poi Apple ha deciso di staccarsi e di togliere tutto ciò che era Google related dai loro device. È stata una scelta voluta.
Beh, vedi anche poi il discorso mappe, no?
Sì, sì. È stata una scelta forte e voluta. In mezzo ci mettiamo anche l'ostinata, diciamo, la scelta che ha fatto Apple, soprattutto su un device nuovo, di non abbracciare NFC.
Io pensavo che facessero un passo indietro con l'ultima con gli iPhone 5C e 5S, invece stanno andando giù come dei caterpillar su questa strada dell'NFC che non viene integrato.
Ma sì, io la trovo una scelta piuttosto, come dire, kamikaze. però vabbè, sono quelle cose che in realtà speravo fossero un po' fossero mai sparite dal nostro mondo, ma in parte è anche un po' il discorso Silver del io implemento la mia tecnologia, io sono forte in quel mercato e io cercherò di dettare lo standard, non mi interessa niente dell'interoperabilità, non mi interessa niente della comunità degli utenti. Sì. Non lo so, erano cose che speravo fossero dimenticate ormai, cioè in un passato tecnologico. Alla fine degli anni 90 stati tutti così, ognuno implementava la sua tecnologia quasi uguale, appena differente dall'altra, anche se faceva la stessa cosa, e speravano di diventare così l'unico fornitore.
Ma senza stargli a dire implementava la propria tecnologia, basta vedere solo il bagno di sangue che era venuto fuori con l'HTML, no? Con i vari browser, che ognuno si implementava la sua specifica dell'HTML, più che dell'HTML del CSS.
Sì, beh, è stato anche HTML per un po'.
Ma già meno, il CSS è stato più un bagno di sangue, cioè bastava vedere addirittura stessi tag, stessa sintassi interpretata in modo leggerissimamente diverso.
Io ricordo anche i tempi in cui in Explorer potevi fare le chiamate DirectX all'interno dell'HTML per fare gli effetti. Una follia assoluta. O il bagno di sangue che è stato l'inizio di USB.
Sì.
Ricordate, i primi controller USB erano completamente incompatibili, driver giganteschi per emulazioni software perché l'hardware era sviluppato in maniera discordante. È stato un bagno di sangue. Alla fine cosa è diventato? Alla fine del bagno di sangue ho dovuto rilasciare quando ha rilasciato un nuovo standard si sono detti basta, perché così non si può fare. E vederlo ancora nel 2013 non lo so, glielo trovo una scelta piuttosto difficile da difendere, diciamo. Quantomeno difficile da difendere.
Dimmi.
E questo porta ancora più lontano il ricollegamento con Google di un possibile di una Apple. Certo, sarebbe bello in un mondo ideale che lavorassero tutti insieme, ci dessero il dispositivo definitivo, ma la vedo difficile. E in parte, poi smetto di monitorizzare la conversione, giuro, e anche mi ricollego a quello che dicevi prima tu, Marco, il discorso che sto vedendo un pochino riguardo a Canonical, che sta divergendo parecchio da quello che è il mondo Linux generale,
Linux.
Mir, un sacco di altre scelte, anche lì, come si chiama il loro desktop?
Unity.
Però ma dicevo, scelte forti talvolta, magari il risultato paga anche, però sono da soli e non sono Apple, e per la miseria si stanno mettendo sulle spalle un display grafico per Linux, un'interfaccia utente per Linux, un sistema operativo mobile. Non so, ho paura che non ce la facciano, no?
Questa cosa l'ho pensata anch'io. Devo dire che però nel mondo Linux Canonical detta un pochino le regole, secondo me. Non lo so, effettivamente la vicenda Mir contro Wayland è molto dibattuta, no? E effettivamente tutto il mondo Linux si stava, insomma, spostando su Wayland, stavano collaborando per la creazione di questo nuovo server grafico, e Canonical ha detto facciamo il nostro. Però è anche vero che probabilmente era una scelta dovuta per poter portare avanti uno sviluppo del loro sistema operativo, appunto del loro progetto di convergenza, di questo progetto a 360 gradi, in tempi umani, probabilmente.
No, certo, hanno bisogno di tenere in mano la palla, secondo me, di poter dire ci serve questa feature, la implementiamo e nessuno si può mettere in mezzo, mentre un progetto che comunque è fatto da uno sviluppatore esterno, e in un progetto di uno sviluppatore esterno non possono dettare le regole, se hanno bisogno di una funzione devono chiederla.
Sì. Però piacere. Non lo so.
Esatto, hanno creato un bel, come si dice, una bella guerriglia, è stato un bel bagno di sangue l'annuncio di Mir.
Sì, sì, assolutamente. Anche perché poi comunque il mondo Linux ha dimostrato di saper comunque andare avanti anche compatto, volendo, su altre scelte. Mi viene in mente per esempio il sistema di inizializzazione, no? Su cui tutti si stanno spostando verso systemd, creato tra virgolette da Red Hat. Credo che al momento attuale sono veramente poche le distribuzioni che si sono tirate fuori. Mi viene in mente forse Slackware, perché ho seguito un talk a Linux Day e mi ricordo che parlavano proprio, c'era appunto un utilizzatore nonché programmatore Slackware, e diceva che lui si augurava, così come tutta la comunità, che alla fine Slackware stessa non passasse a systemd, che appunto è questo sistema di inizializzazione dei demoni basato su script anziché su file di testo come init, appunto, di quello storico, diciamo, usato da tutte le distribuzioni fino a un annetto fa. Quindi in alcuni casi il mondo Linux è in grado di andare avanti, diciamo, più o meno compatto. Su Mir e Wayland, insomma, il discorso è un po' più controverso. Credo che Canonical l'abbia ragionata questa scelta, vedremo se ha ragione. Io credo sia soltanto, se avrà ragione, credo sia soltanto un discorso legato ai tempi di sviluppo. Almeno inizialmente è partito da questo. Insomma, vedremo un attimino come andrà a finire la faccenda. Bello, vedi, stasera facciamo un grandissimo spazio Open Geek. Te, Graziano, devi sapere che io in questo podcast faccio una mia rubrichetta dedicata al mondo open, che si chiama Open Geek. E stasera non c'è bisogno di farla, perché vedi, stasera tiriamo dentro
un po' di tutto,
siamo proprio, questa deriva open mi piace. Anzi, adesso sfrutto un attimo il mezzo, così facciamo una pausa per fini assolutamente privati. Io ho realizzato una piccola sigla per Open Geek, che stasera, non essendoci ufficialmente la rubrica, non sentiremo questa sigla, però nella sigla ci sono un paio di easter egg, un paio di cosine nascoste, e gli ascoltatori mi hanno detto bravo, complimenti, la sigla mi è piaciuta, però non ho colto gli easter egg. Allora mi impegno domani a pubblicare su Twitter, o dopo, quando finiamo, il link all'MP3 della sigla, così potete ascoltarvela quante volte volete e cogliere i due easter egg che sono nascosti. Così, Graziano, puoi farla anche te, perché secondo me te li potresti cogliere tu, tutti e due,
No, ho bisogno di un analizzatore di spettro e più
aspetta, ti ho perso
più alla mano.
Ti ho perso, hai bisogno di?
No, dico, ho bisogno di guardare lo spettro dell'audio e più la mano di Streg.
No,
quanto ti sei impegnato a nasconderlo?
No, uno è molto palese e l'altro invece è proprio per intenditori e soprattutto per, diciamo, antichi ascoltatori di podcast. Quindi secondo me lo coglierai.
Allora prendo come una sfida personale.
Assolutamente. Allora, non so se te usi ancora Twitter. Poco.
Io?
Sì.
Ma praticamente no, devo essere sincero.
Ok.
Non l'ho mai agganciato molto come mezzo di comunicazione, anche perché tendo a essere riservato in genere rispetto ai social network, quindi...
Comunque, se la becchi, postalo su Twitter, tanto l'account ce l'hai, perché me lo ricordo che ce l'hai.
Certo.
Postalo su Twitter con l'hashtag OpenGeek, così almeno sarai il primo e potrai fregiarti. E no, prometto che non gli dico nulla in post-trasmissione, grazie, non gli ho detto niente.
No, mi offenderei, non sarebbe una sfida onesta altrimenti.
Giusto, giusto. Dunque, che dite, si passa un pochino? Ci abbiamo tanti argomenti Google-based, che dite, si passa di là, saltiamo la sponda?
Andiamo, andiamo.
Uproxy, a me questa cosa mi ha colpito particolarmente. È stato presentato a, non mi ricordo come si chiama, al Google Idea Summit di New York, un tool chiamato Uproxy, scritto Uproxy, col quale lo sviluppatore o gli sviluppatori, non mi ricordo, ora magari lo leggo mentre ne chiacchieriamo, vogliono aiutare a bypassare i firewall, diciamo, di censura imposti dai governi. Come funziona questo software? Praticamente è un'estensione per Google Chrome o Firefox che permette di stabilire, diciamo in maniera molto semplice, una VPN, un tunnel VPN, fra un utilizzatore ed un altro utilizzatore. Quindi nell'articolo che ci siamo letti, che avevamo messo in scaletta, si faceva proprio l'esempio. Mettiamo che ci sia un utilizzatore di Uproxy dietro la grande muraglia digitale cinese, quindi dietro il firewall cinese, che ha un amico in una parte del mondo dove non ci sono sistemi di censura. Praticamente i due devono però, questo è il punto, diciamo, debole della catena, devono poter comunicare in qualche modo, e la persona dietro il firewall deve chiedere all'altra di abilitare Uproxy. A quel punto tutte le richieste web vengono girate tramite questo tunnel VPN verso la macchina che sta fuori dal firewall, e quindi si può aggirare la censura dei governi. Al momento il sistema è closed, è a codice chiuso, lo sviluppatore dice la ragione per cui non lo rendiamo ancora open source è perché non vogliamo che le persone inizino ad utilizzarlo finché non sarà assolutamente sicuro e protetto. E qui già la cosa mi puzza un attimino, perché sappiamo quali sono i vantaggi di avere un codice aperto, e non lo so, poi in periodo di Datagate la cosa si farebbe ancora più interessante, il fatto di avere uno Uproxy a codice aperto. Che ne dite, Alberto? Che ne pensi?
No, l'idea è ottima sicuramente, soprattutto appunto come dicevi tu, per tutte quelle realtà che sono, diciamo, filtrate, vedi Cina eccetera eccetera, perché non ha senso avere l'accesso a internet filtrato. Anche a me suona un po' strano il discorso del closed source in questo caso, molto strano, perché un tool di questo genere, così a naso, proprio per come dire, per estrazione, dovrebbe essere open source.
Assolutamente, tutti,
cioè,
devono
questo
poter
voler
vedere...
bypassare a tutti, esatto, questo voler bypassare a tutti i costi, cioè voler bypassare quelle che sono protezioni e compagnia bella. Se poi ne metti una lato programma, fondamentalmente non mi quaglia, no?
Assolutamente, assolutamente. Grazie.
Sì, ma poi prima di tutto io direi, ma mi verrebbe da dire una cosa subito inizialmente riguardo all'idea. Tor.
Sì, ok, però forse Tor è un po' più complicato.
Oh, chiaramente, sicuramente.
Questo, sai, essendo un'estensione del browser, l'utente lo installa con un click, ha già installato il browser, è sicuramente molto più semplice. Tor è già un po' più complesso.
Assolutamente, e la seconda parte che un po' mi preoccupa è questa cosa collaborativa del doversi mettere d'accordo con una persona. Nel senso, nel momento in cui io devo accordarmi con una seconda persona fisica e faccio fondamentalmente quello che è un tunnel, diciamo, tra me e lui. Alla fine sì, sto diciamo aggirando magari l'ascensore del mio governo, ma sto un po', perdonate l'espressione, ma sto un po' calando le braghe nei suoi confronti, nel senso tutto il traffico che faccio lui può farne quello che vuole.
Poi Graziano, soprattutto non pensi che appunto questo anello debole, no, di dover contattare una persona al di fuori del grande firewall, diciamo. A me, ora io sto estremizzando, quindi non mi prendete per pazzo, però non potrebbe portare a una sorta di proibizionismo digitale? Cioè, dico, se due persone devono poter comunicare, io blocco, per poter utilizzare questo sistema, io cercherò di bloccare gli altri tipi di comunicazione, per non permettere alle due persone di comunicare. Addirittura potrebbe essere anche peggiorativa, no, la situazione. Allora, questa è un'estremizzazione massima.
Sì.
No, assolutamente, anche solo mi viene da pensare il rischio della impersonificazione.
Anche Man in the Middle, dici, certo.
Sì, certo, io mi fido di quest'altra persona, faccio parlare attraverso di lui, se io riesco a farmi identificare da te come questa persona di cui ti fidi, a quel punto io ho tutto in mano, cioè so che sei tu, ho tutto il tuo traffico, cioè sei quasi più riconducibile.
Certo.
Beh, questo sicuramente.
E come,
mi sembra un po', ma...
come sanno bene i sistemisti, mai fidarsi del Man in the Middle.
Assolutamente.
Il Man in the Middle è un farabutto.
Esatto.
Voi sapete che io non posso sentire il brano di Michael Jackson, Man in the Mirror, senza cantare Man in the Middle. Cioè, proprio...
Tra l'altro, come sanno benissimo, Alice e Bob.
Certo,
Alice e Bob
mitici. Questa però va spiegata per chi non è avvezzo.
Sì.
In tutti gli esempi di crittografia delle comunicazioni digitali ci sono sempre due personaggi che si scambiano i messaggi e sono Alice e Bob.
Sì, A e B.
Esattamente.
Beh, guarda, addirittura ho fatto una ricerca al volo mentre stavamo chiacchierando, cioè, magari mettiamolo nelle note dell'episodio, c'è addirittura la pagina di Wikipedia su Alice e Bob.
No, non ci credo.
Oh, ve l'ho linkata in chat, ragazzi.
No, questa la devo vedere subito, perché non ci credo.
La pagina dedicata alla lunga love story tra Alice e Bob,
dove Chuck è il terzo partecipante, che è quello che ha intenzioni fraudolente. Dave, Eve, Isaac, Ivan, Justin, sono tutti in ordine
praticamente alfabetico. Alla fine diventa un'orgia questa qui.
Sì, abbastanza.
Poveri Alice e Bob.
C'è anche Trudy, che è l'intruso, attenzione.
Esatto.
Attenzione.
I Romeo e Giulietta digitali.
Bellissimo. E vabbè, ancora novità in casa Google. Io sono rimasto, vi dico la verità, su questo Nexus 5 che hanno presentato la notte di Halloween. Io ci ho già lasciato gli occhi, ragazzi, anche perché questa volta devo dire che mi è piaciuta una cosa. Con la novità del Google Play Store, dove adesso è possibile acquistare i device, devo dire che Google, secondo me, ha un attimino colmato un gap forse che aveva nei confronti di Apple. Cioè, voi andate sulla pagina del Play Store, la pagina del Nexus 5, e vedete che finalmente il device di Google è presentato come Dio comanda. Cioè, veramente una bella pagina con delle belle foto, spiegazioni dettagliate dei vari, diciamo anche un po', tra virgolette, che punta un po' sull'emotività, no? Delle belle foto, cattura i momenti che contano, un po' proprio quella cosa su cui ha sempre giocato Apple. La pagina è bella, si possono vedere, si può scegliere il colore, quindi già vedere il Nexus con il dorso bianco, il dorso nero, si sceglie il taglio. Insomma, mi sembra che hanno dato veramente una bella spinta dal punto di vista dell'immagine. Questo Nexus 5 in due tagli, 16 giga per 349 euro e 32 giga per 399, diciamo uno smartphone top di gamma a una cifra assolutamente abbordabile, più con il nuovo Android KitKat. Insomma, mi sembra un bel giocattolino. che impressioni ne avete tratto voi?
Ma sì, anche io da quello che ho visto mi sapeva del bel giocattolino, cioè una di quelle cose da che invogliano, insomma. Che invogliano a prenderlo.
Caratteristiche tecniche, giusto per chi non credo in pochi non ne avranno sentito, comunque processore Snapdragon 800, credo sia un quad core, 2,26 GB, un display Gorilla Glass 3 Full HD 5 pollici, connessioni Wi-Fi dual band, rete 3G, 4G LTE, NFC, Bluetooth 4, una memoria RAM da 2 giga, e direi che ho detto più o meno tutto. Unica pecca secondo me che ci ho trovato, e insomma anche dalle prime dalle prime indiscrezioni di chi l'ha provato, pare che la batteria sia un attimino la pecca, perché c'ha una batteria da 2300 mAh, quindi rimaniamo ancora con i Nexus, sì, con i Nexus un pochino indietro a livello di batteria, anche se c'è un chip Qualcomm installato sopra che dovrebbe ottimizzare le connessioni radio, quindi soprattutto la connessione dati, per appunto andare ad ottimizzare la batteria. Inizialmente si era parlato del taglio da 32 con una batteria maggiorata, ma poi questo non è stato confermato, insomma, dai fatti. Che dici, Graz? Te lo compreresti? Come sei messa a smartphone te? Già un po'
come sono messo a smartphone? Sono messo come l'ho messo una volta. Io tengo duro col mio buon vecchio ZTE Blade, detto uno dei primi telefoni di produzione cinese a ampia diffusione, non in Italia, nel senso che me lo sono fatto arrivare dall'Inghilterra qualche anno addietro. Ma per la semplice ragione che c'era una grossissima comunità di sviluppo dietro, infatti è un telefono che ho preso con un Android 2.2 e ora, diciamo, sopravvive ancora col suo 4.3, quindi insomma, non mi lamento, tutto grazie alla comunità, perché chiaramente il device è veramente vecchio.
Certo.
Ma non sono mai stato un fan dell'ultimo grido tecnologico mobile, perché... L'ho sempre visto un po' come strumento e poco come, diciamo, come sfizio, no?
Sì, certo. Beh, ma anch'io ho sempre fatto così. Il mio S3 che ho adesso, diciamo che è forse la prima volta che compro un device di fascia alta. Quando l'ho comprato io era l'ultimo modello di Samsung, ed era la prima volta che compravo un device di fascia alta, perché anch'io ho sempre vissuto il telefono più come uno strumento, appunto, che come uno sfizio.
Sì, per quanto pian pianino, effettivamente, come dicevamo prima, inizi a farci sempre più cose e, devo essere sincero, inizia a starmi stretto il mio. L'altro piccolo problema, diciamo, idiosincrasia che ho riguardo ai dispositivi mobile sono le dimensioni, che è una cosa che temo mi terrà lontano dal Nexus 5, per quanto mi faccia una gola... piuttosto rende, tra l'altro confermo la cosa di Marco che lo Snapdragon 800 è un quad core, e cacchio, 5 pollici sono tanti,
sì, un po' tanto 5 pollici, cioè alla fine non dico che è un tablet, ma ci va vicino,
sì, fino a non molto tempo fa 6 pollici era già una dimensione plausibile per un tablet, no?
Sì, assolutamente.
È piuttosto voluminoso.
Guarda, abbiamo fatto una puntata dove parlavamo, adesso non so se tu c'eri già, Marco, dove parlavamo appunto con Riccardo dei vari tablet e dei vari smartphone che ormai stanno arrivando a coprire tutte le possibili dimensioni.
Sì, mi ricordo.
Di display. Ecco, tutte, cioè non se ne salva mezzo. Secondo me ormai arriveremo anche ai punto 10 tranquillamente, perché... quindi parlo di, cioè, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, cioè fra poco faremo anche tutte le frazioni, perché se andiamo avanti così hanno finito l'intero, passeranno le frazioni, perché...
Esatto, però la versione mondo è bello perché vario.
Per tutti, sì, i gusti, però, cioè, per tutti i gusti.
Ho capito, ma qualcuno voglio vedere, se io vi metto in mano due cellulari, vi dico adesso uno da 5.1, uno da 5.2, adesso mi dite la differenza, dai, cioè...
No, purtroppo sto vedendo un po' sparire la dimensione con cui mi l'ho trovato veramente benissimo, che era il 3.5.
Il 3.5, sì. Sì, è un buon razio.
Ma sì, era quella buona proporzione. Il mio è un vecchissimo device, ma era un 3,5, 800 per 4 qualcosa, per 6 sì. qualcosa, insomma, quello che era. Cioè, quello che è ancora, poverino, spero che fino adesso sia ancora vivo nel suo angolo. Però su un display 3,5 riuscivo a viverci abbastanza bene. È chiaro, la tastiera touch su 3,5
infatti, stavo dicendolo anch'io. Io guardo,
è un po' faticosa.
Io oggettivamente ho sempre detto che l'S3 era troppo grande perché è un 4,8. Devo dire che da quando ho in mano l'S3 mi trovo decisamente bene, soprattutto per scrivere.
Beh, sì, quella è un'altra vita.
Perché mando molte mail in mobilità, voi lo sapete, sono spesso in giro, e devo dire che è veramente un'altra vita.
Le tasche si appesantiscono, ma può valerne la pena.
Ma sai, neanche tanto in questo senso, perché l'S3 comunque è abbastanza leggero come telefono. Dimmi.
No, dicevo, Alberto alla prova quella dello smartphone nel taschino della giacca.
Esatto.
Alberto prova quello, lui mette lo smartphone nel taschino della giacca.
Stavo
se ci va,
per
è
dire
il
la
suo.
Stessa cosa. Sì. Io faccio, perché sembra un'idiozia, ma io sono sempre in giro perennemente in giacca e cravatta.
È vero.
Lo smartphone deve starmi comodo e completamente all'interno del taschino interno sinistro della mia giacca. Se ci sta, va bene. Se non ci sta, è fuori. Perché poi diventa difficile tenerlo in tasca, perché basta il minimo movimento, non puoi chiudere la tasca col bottoncino, per cui basta che ti chini un attimo, paffet, e ti casca fuori il telefonino, piuttosto che magari non ci sta per la larghezza, e se sei in giro e ti suona il telefono lo devi tirare fuori al volo per rispondere, non riesci, perché magari devi giocare un pochino col bordo della giacca. Io faccio quella prova lì.
È vero, piuttosto pratica, direi.
Ah, tu mi conosci, sono estremamente pragmatico io.
Quindi quando volete comprare uno smartphone, portatevi dietro Alberto e provate a mettere lo smartphone.
Banalmente mettete una giacca e provate a infilarlo. Cioè, le giacche
Servi tu con la giacca di riferimento, ci vuole uno standard.
Giusto, la giacca standard.
Lui sai, grazie, lui è un imprenditore, no? Come il nostro amico Matt, il tuo amico e il nostro amico Matt, esatto. Che lui l'altra sera a cena su sto fatto dell'imprenditore l'abbiamo massacrato.
Poverino.
Comunque, invece anche Android 4.4 ha portato KitKat, il nome io mi rifiuto, però va bene.
Sì, il nome veramente, io non so accordo... che cacchio si era fumato,
Questo accordo con quella multinazionale che non voglio nemmeno nominare, un po' mi deprime, però insomma il sistema operativo non male, direi, queste trasparenze che hanno aggiunto, questo full screen reale, vero, no? tutto lo spazio del display utilizzato. Poi ho visto, insomma, hanno aggiunto il nuovo launcher, insomma non è male, e soprattutto la cosa più interessante e che mi ha fatto anche un pochino incazzare, lo posso dire, è interessante
inalberare
mi ha fatto leggermente inalberare, e la cosa interessante è che il sistema operativo sembra che sia ottimizzato per funzionare su dispositivi che hanno poca RAM, diciamo c'è un minimo richiesto, ma un minimo per un buon utilizzo di 512 mega di RAM. La cosa è buona di per sé, ma mi fa incazzare perché comunque è rimasto fuori il mio buon Galaxy Nexus, che a livello hardware era assolutamente in grado di supportare ufficialmente KitKat, ma in realtà mi dovrò accontentare di una Shano o qualcosa di simile. Il mondo di, diciamo, delle ROM cucinate per Android è veramente fantastico. Il 31 sera è uscito Nexus 5. Il primo di novembre c'era già su XDA una prima ROM per Galaxy Nexus con KitKat 4.4, dove non funzionavano un po' di cosette, wifi, sensori e altre cose, insomma non di poca importanza. Il giorno dopo, 2 novembre, la ROM era, diciamo, funzionante al 100%, se non per alcuni artefatti grafici che la rendono comunque, insomma, magari non utilizzabile per un uso quotidiano, no, non bella a vedersi, ma funzionante in tutto e per tutto per quanto riguarda le caratteristiche del dispositivo. Quindi, insomma, comunque ci consoliamo così noi
sì.
Galaxy Nexusiani, si dice.
Beh, guarda, io se ti ricordi, io ho un tablet, un Samsung Galaxy Tab 1, un Samsung Galaxy Tab 2 e a breve, penso domani o dopo, mi arriverà il 3 da 10 pollici. Il Samsung Galaxy Tab 1, purtroppo, è stato abbandonato abbastanza rapidamente da Samsung. Lo aveva abbandonato la 236. Quando era uscito Android 4, Samsung dichiarò, proprio, me la ricordo questa cosa perché mi aveva colpito, che il Samsung Galaxy Tab 1 non sarebbe riuscito a supportare Android 4. Bene. Ovviamente dopo pochi giorni c'era sulla Ciano la ROM cucinata con Android 4 per il Samsung Galaxy Tab 1. Io così, per spirito da nerd smanettone, la installai e mi sembrò di aver cambiato tablet. Era di una velocità agghiacciante, cioè... E meno male che non avrebbe dovuto supportarlo. Quindi ti capisco perfettamente, guarda.
Potere cosa... della comunità. Tra l'altro ho letto che riguardava qualcosa che il problema era dovuto al produttore del chip.
Sì, dicevano che il problema era dovuto a un produttore del chip. Può Texas, essere, sì, non mi ricordo nello specifico, esatto. Perché è passato sì, parecchio tempo. Comunque...
No, sul Nexus. Sul
Nexus, ma anche sul sul Samsung Galaxy Tab c'era un discorso legato al produttore del chip e al quantitativo di RAM. Erano due cose. In realtà va che è una lippa, ce l'ho adesso qua davanti acceso. E funziona perfettamente.
Ah, comunque Graziano mi sa tanto di, insomma, volersi attaccare a qualcosa di, insomma, poco credibile. L'ho letta anch'io sta cosa del chip Texas Instrument non più supportato. Pare che la Texas non produca più dispositivi per chip per dispositivi mobile.
Mi sembra molto strano, tra l'altro.
Diciamo che Google, così come si è allineata ad Apple nella parte grafica e di presentazione, mi sembra che si allinei anche dal punto di vista di... Oddio, qualcuno qui ci criticherà, perché magari Apple in realtà ha continuato a supportare con gli aggiornamenti anche device più vecchi dei 18 mesi con cui è stato abbandonato il Nexus, però comunque fa parte del gioco, insomma non lo posso accettare, ma lo capisco, diciamo, cioè. Termini commerciali, sì. Ci sta la cosa.
Oddio, però non la trovo neanche così assurda, nel senso, se è vero che... Texas c'era i giochi e non gli dà più supporto, diciamo, per quanto riguarda alla fine i driver kernel del dispositivo, per quello che sarà il kernel che è necessario per il 4.4. Certo. Potrebbero anche esserci solo problemi di copyright e di accesso alle specifiche del chip, perché sono sicuro che Google, se volesse la forza, la manodopera per sviluppare il supporto, non avrebbe problemi. Bisogna vedere se l'azienda produttrice del chip è interessata a dargli le specifiche.
Eh sì, perché c'è anche questo discorso.
Ci potrebbe complicare. Ma ti dico, perché è quello che ho vissuto col mio device, questo, per quanto sia un device di nicchia, chiaramente l'interesse pubblico è pari a zero. È il problema che ha vissuto il device che ho in mano, che sempre Qualcomm, un vecchio chip di Qualcomm, non ha avuto interesse a portare i driver su kernel 3 di Linux, e quindi lì è finito il supporto del produttore e sono entrati è tentata la comunità con quello che poteva, diciamo.
Chiaro.
Comunque, però non è tutto assurdo.
Comunque, a proposito di questo, del problema, insomma, che abbiamo sollevato tante volte qui su Geek Reflection con Riccardo, Alberto, della frammentazione di Android, avete visto che Google, come sta pensando Google di risolvere questo problema? Poi dai, con Google la chiudiamo qua, se no stasera abbiamo annoiato tutti. Comunque loro punteranno ad aggiornare in maniera autonoma quelle che vengono chiamate le core app, no, del sistema. in modo che l'utente finale non sia più vincolato agli umori del produttore dell'hardware, che decide di rilasciare un firmware per il dispositivo più o meno in ritardo, addirittura di non rilasciarlo. Quindi diciamo il cuore del sistema, tutte quelle applicazioni che utilizziamo appunto nella gestione ordinaria del sistema, quindi Google Now, il Play Store, il Play Service, il Launcher, la fotocamera, il Play Music, non saranno più parte del sistema operativo, che diventerà un sistema minimale, ma saranno applicazioni. Quindi nel momento in cui Google farà un aggiornamento e lo rilascerà sul Play Store, anche sistemi Android un pochino più datati potranno ricevere questi aggiornamenti e quindi avere un terminale aggiornato. Mi sembra un'ottima cosa questa, a parole, bisogna vedere come sarà portata avanti. Però effettivamente lasciare un kernel, un sistema soltanto con il kernel e poche altre cose, e poi non mi viene la parola.
Delocalizzare. In
Grazie.
Realtà è il contrario, forse, ma comunque.
Cioè?
No, ti devo aver dato la parola contraria. Accentrare, scusami.
Sì, è più un accentrare quelle che sono gli aggiornamenti delle app, esatto. Sì, è più un accentrare
okay.
quello che...
Ok, giusto, app. Giusto.
Però
giusto.
Il concetto, diciamo che è abbastanza
È la birra.
Chiaro.
È la birra. Mi sembra, insomma, che sia un ottimo punto di svolta, no? Per Android.
Secondo me sì, sicuramente, perché così almeno Google ha il controllo di quelle che sono le sue app, ha il controllo delle funzionalità che rilascia, che non è uno scherzo, assolutamente, mentre invece adesso è demandata al buon cuore delle varie Samsung, HTC, eccetera.
Certo,
sì, sicuramente.
Certo, poi bisognerà vedere all'atto pratico come le nuove versioni delle applicazioni andranno a girare su terminali magari un pochino più datati.
Beh, ma nell'istante in cui fai una cosa del genere, qui metto un momento il cappello dello sviluppatore, nell'istante in cui fai una cosa del genere perché hai in mente una batteria di test abbastanza intensiva prima di fare il rilascio, anche su terminali appunto datati, piuttosto che con poche risorse, piuttosto che con sistemi operativi, possiamo dire, vecchi. Quello presumo che lo abbiano abbondantemente messo in conto, ecco.
Ma io direi anche Deo grazia di questa cosa, e spero che porti anche un limite a quello che sono le customizzazioni del venditore, perché abbiamo visto tra HTC, Samsung e Sony, per nominarne tre giganti, che alla fine il device che prendi in mano è differente, molto differente sulla user experience. E sembra un po', sai, quel... Lo stesso discorso che facevo prima, il tentativo di dire io customizzo quello che è l'interfaccia o l'utilizzo del device, in modo che se tu domani vai a comprare un device di un produttore differente non ti trovi. Io la trovo una cosa molto brutta dal punto di vista dell'utente.
Tu la vedi dal punto di vista cattivo, nel senso non ti trovi, io la vedo più dal punto di vista offro delle funzionalità aggiuntive a cui magari Google non era interessata a cedere, non era interessata aggiungere, cioè fornire, scusatemi, piuttosto che aggiungo funzionalità mie.
Anche verissimo, poter proporre una funzione in più per farti avvicinare al device.
Esatto.
Però il risultato finale è quello di avere interfacce divergenti, soprattutto quello che c'è per HTC è stato fortissima come cosa.
Ah sì, ho avuto un paio di HTC e... completamente a sé.
La Sense la si ama o la si odia?
Esatto. Però alla fine ha creato un mondo parallelo che poi portava anche quello ritardo negli aggiornamenti, perché chiaramente devi fare aggiornamento magari ad un Android 4, il che ti porta a dover rifare Sense, perché non posso farti un aggiornamento di Android 4 e ridarti la stessa interfaccia, perché un utente ti dice, beh, cosa mi hai aggiornato?
Niente, cioè... E beh, l'utente giustamente percepisce quello che è la user experience, che è l'interfaccia utente, non... poi dietro puoi averlo riscritto completamente... L'utente finale non se ne accorge nemmeno.
Esattamente. Riallineare tutto sarebbe molto bello. Non so come la prenderanno i produttori. Io veramente ci spero. magari i produttori potranno concentrarsi su altre, su altre funzioni, su funzionalità aggiuntive, su applicazioni esclusive.
Ma sì, applicazioni custom che ho solo io, offro delle funzionalità veramente avanzate, e quindi ecco un motivo per prendere il mio telefono, per dire,
oppure, no? Oppure si vanno a sviluppare, prendono il sorgente di Android e si vanno a sviluppare la loro versione con il loro store e via così.
Questo è un rischio forte e Samsung già un po' lo fa, ha il suo store parallelo sui suoi device, se non ricordo male.
Sì, sì, ce l'ha.
Sì,
ce
l'ha. Samsung
però
store
offre funzionalità aggiuntive. Offre solo esclusivamente funzionalità aggiuntive, mai in sostituzione. Sono sempre funzionalità in più, oggettivamente molto molto custom, cioè funzionalità che ha pensato Samsung, che secondo Samsung sono funzionalità a cui l'utente può essere interessato, per cui tutto sommato questo discorso si può anche stare.
La stessa cosa che poi ha fatto Amazon, no? Sui Kindle e sì, sui fantomatici Kindle Phone, che comunque credo siano un progetto reale. Prima o poi ci troveremo in mano un Kindle Phone. Io, tra le altre cose, mi sono imbattuto in una cosa che diciamo ambasciatore evangelizzatore open source non conoscevo, ammetto l'ignoranza in questo, perché insomma, quando uno sbaglia deve essere umile e deve ammettere il proprio errore. Io non ero a conoscenza di Replicant, la versione completamente free di Android. E stavo guardando ora il sito, è venuta la scimmia, quasi quasi butto sulla ROM sul Nexus.
Fai un esperimento.
Sì, questa versione di Android è completamente composta da software open source o free software, quindi insomma un bel progettino. E leggevo l'altro giorno una discussione su Google Plus. Un sacco di gente sta provando questo Replicant e sta veramente cercando di utilizzare soltanto su Replicant applicazioni open. Per esempio, ha sostituito il navigatore piuttosto che la fotocamera. Insomma, un bel progetto, magari forse un pochino troppo per stacanovisti dell'open, però insomma, dateci un'occhiata. Il sito è replicant.us, se volete.
Ci sono già sopra, infatti. Sto già guardando, per esempio, la disponibilità per il mio S3, c'è, cioè la compatibilità.
Ah, quindi
beh, l'S3.
Beh, sì, curiosità, sai, la prima cosa che vai a guardare, ma il mio telefono c'è?
Comunque,
allora, sembra esserci anche tutto.
Una cosa che poi tra poco la chiudiamo, insomma è già più di un'oretta mi sa che chiacchieriamo. Avevo visto Graziano qualche tempo fa postare, mi sembra su Google Plus, un articolo, un video riguardo i phone blocks, e la cosa mi aveva abbastanza incuriosito. Si parla di questo progetto di uno smartphone modulare. E
Sì, l'ho visto anch'io quando l'ha postato, grazie.
Tra le altre cose, devo dire che grazie, sei stato un precursore, perché poi hanno cominciato a parlarne tutti, però io la prima volta che l'ho letto da te forse un paio di mesi fa circa, più o meno, può darsi?
Sì, quando stavano lanciando il Kickstarter.
Quindi
proprio l'annuncio del Kickstarter.
Questo progetto, diciamo, che vede uno smartphone modulare, appunto, e ecosostenibile. Quindi il claim del progetto è non dobbiamo andare a sostituire lo smartphone soltanto perché non ci stiamo più dentro con la RAM o perché la fotocamera ormai è superata o si è rotta. Ma creiamo un telefono fatto di vari blocchi, quindi vi vendiamo un primo blocco principale che è chiamato Endo, appunto per endoscheletro, e poi ci assembliamo sopra tutti i vari componenti, modulo wifi, piuttosto che fotocamera, eccetera, fino a costruire il nostro smartphone, che devo dire nelle immagini che si sono viste è bruttino, secondo me. Però l'idea, però però insomma c'è sempre tempo.
Sai, loro puntano più su, esatto, sull'idea. Puntano più sulla, diciamo che qua c'è un, più una logica, mi si passa il parallelo, c'è più una logica da ingegnere, no? Cioè funziona, sì, va bene, più sì. Che un devo farlo bello, devo farlo funzionare in questo momento.
Comunque il phone sì. Block è nato dal designer olandese, l'idea Dave Atkins, e ultimamente però ha avuto l'avallo di il sostegno di Motorola e quindi direi, mi viene da dire, perché insomma con tutte le varie acquisizioni direi, mi viene da dire da Google stessa, e il progetto ha cambiato nome in Project ARA. Che dite, c'è spazio per una cosa del genere secondo voi?
Secondo me sì.
È la trovo un'idea veramente grandiosa, scusami se siamo sovrapposti. Potrebbe essere il device che mi convinca a spendere soldi su un dispositivo mobile, un po' sicuramente per l'origine, così la voglio un po' da smanettone, cioè è il sogno dello smanettone, dai.
Sì, è vero, è vero.
Il cellulare col concetto dell'ego.
Esatto. No, poi riguardo la Project ARA di Motorola, sì, ho letto anch'io, ma dicevano, soprattutto quelli di PhoneBlocks, che procederanno comunque parallelamente i due progetti. Cioè,
Ah,
Project
ok, quindi
ARA e PhoneBlocks andranno su due binari.
Ah,
Collaboreranno strettamente, hanno stretto un accordo per collaborare, e il fatto che è un progetto da Kickstarter come PhoneBlocks, che la cui idea mi sembrava grandiosa, ma ho sempre avuto il timore che diciamo un progetto indipendente di questa entità, che fondamentalmente sta di hardware che nessuno ha mai provato a fare, è veramente ambizioso, sviluppato indipendente, non vedesse mai la luce. Con l'affiancarsi di Motorola, beh, il discorso cambia. Se c'è qualcuno che sa fare l'hardware, è Motorola. Sono sempre stati dei, diciamo, cani col software, ma sull'hardware sono sempre state. Meno male, sono gli inventori del primo cellulare, non sono esattamente dei signori nessuno.
Sì.
E questo ha dato, secondo me, dà anche molta credibilità al progetto.
Sì.
Non trovi, no?
Infatti,
Sì,
anche
infatti.
perché poi, come giustamente diceva Marco, c'è dietro Google fondamentalmente.
Sì.
Ah, Motorola sì.
Vai, vai, vai,
Perché
vai,
guarda
Graziano.
caso, io adesso sto così, girovagando un po' per il sito, e nei partner c'è proprio il logo Motorola con sotto la scritta e Google Company, quindi suona in un certo modo,
Fa
sì.
scendere un po' una lacrimuccia vedere Motorola con scritto Google Company, però.
Vabbè, però al di là della lacrimuccia,
Ma infatti questo
diciamo.
guardate, è la cosa che mi frenerà dall'acquistare il Nexus 5, perché mi ricollego al discorso di prima. Perché io sto aspettando il device Google, il Nexus, fatto in casa con Motorola. E perché, come ha detto Graziano, con l'hardware ci sapevano fare parecchio, non sono assolutamente gli ultimi arrivati.
No.
Ma credo che il progetto in realtà abbia, insomma, possa avere un futuro. In realtà, questo ARA o comunque PhoneBlocks, se i due andranno su binari paralleli. Ma che voi sappiate, PhoneBlocks su Kickstarter ha già raggiunto l'obiettivo e è chiusa la campagna.
Questo non te lo so dire.
Ma se non erro, l'ha raggiunta in poche ore.
Ok.
Però controllo volentieri. Sì, ma sicuramente, ma poi comunque ormai il Kickstarter, diciamo, prende un significato molto relativo nel momento in cui si sono seduti al tavolo con Motorola. Cioè, i fondi e la forza a questo punto possono prenderla direttamente
Ma qui non lo so,
dalla
nel senso,
partner, sì.
sì, però sai, un conto è avere comunque un po' di fondi, quindi un po' di voce in capitolo di motu proprio, no? Con le proprie energie. Un conto è affidarsi completamente a quello che è il partner.
Sì,
No,
comunque
chiaramente.
io la vedo un po' come ha detto Graziano, no? Il progetto di crowdfunding che è diventato un po' così come aveva fatto anche Canonical stasera ce l'ho con Canonical, chissà come mai. Vabbè, con l'Ubuntu Phone non hanno raggiunto il goal per pochissimo, però è più un cercare di capire se nel mercato c'è richiesta e ci può essere potenzialmente spazio per questo tipo di oggetto. E se l'obiettivo,
il fatto che abbiano raggiunto il gol in poche ore la dice lunga.
Esatto, vuol dire che effettivamente è vero anche che la tipologia d'utente che poi va a fare la promessa di donazione su Kickstarter magari è l'utente smaliziato, però qualcosa...
Ah, evidentemente è proprio il target a cui loro si rivolgono, cioè
sì,
adesso non è che gli utenti smaliziati o noi smanettoni siamo utenti di serie B, I nostri euro suonano esattamente come quelli dell'utente finale, evidentemente è proprio quello a cui loro vogliono tendere.
Sì, ma poi il reach, per dire, di quello che può essere Challenger e compagnia, la dice lunga. Comunque ho sbagliato, non era un Kickstarter, era quello che avevo linkato all'inizio, era il Thunder Club.
Ah, ok.
E su quello sì, volevano raggiungere 900.000 supporter, se li hanno superati ampiamente. Okay,
appunto, a maggior ragione non mi stai chiedendo soldi, ma mi stai chiedendo appunto un
piace.
Esatto, appunto per entrare nella parte, no, social, mi stai chiedendo appunto mi piace, sono interessato a questo tipo di progetto. Vedremo come andrà avanti la storia. Quindi la prossima volta che... No, beh, Graziano tornerà prima di sicuro, però Graziano sarà uno dei primi ad avere un phone block sicuramente.
Ah, probabile.
Chissà cosa ne pensa.
L'animo del nerd scalpita probabilmente.
Secondo me questa cosa, mi piace. Dovremmo avere la possibilità di intervistare noi Wozniak, perché secondo me un ingegnere vecchio stampo come lui, di fronte a un progetto del genere, si esaltano un poco.
Sì.
Perché appunto è una cosa molto ingegneristica.
Qualsiasi ingegnere si esalta davanti a una cosa del genere, fidati. Perché sì, anch'io ho un momento di, come dire, sì.
Allora,
ma alla fine poi il recettore più grande è l'utente finale. Però sì, l'idea è
ottima.
Dunque, bene, poi la chiudiamo veramente. Graziano, gli avevo chiesto di, insomma, siccome siamo stati meschini, gli abbiamo girato un po' la scaletta tardissimo, mi scuso, ma tanto come avete visto lui è un brillante e non ha assolutamente bisogno di prepararsi prima, però insomma sei un brillante, scrivilo sul curriculum, programmatore sistemista brillante.
Proverò, magari funziona.
Ci aveva suggerito una notizia fresca riguardo il mondo del bug fixing. Che ci dici, Grazia? Ce ne vuoi parlare o siamo stanchi? Si va a letto tutti. Buonanotte.
Oh, ormai siamo qua che lasci la gente con la colina. L'abbiamo lanciata.
È un cliffhanger.
Sì, non mollo mai. Ma è un piccolo progetto, ma ci permette un po' di parlare ancora una volta, già che non abbiamo fatto abbastanza stasera, di quello che è Open. Sì, è una notizia fresca arrivata dal caro amico Slashdot. Questo Bribe.io, che non è altro che un sito che si propone di organizzare campagne per noleggio o ricatto di sviluppatori. Allo scopo di dare priorità al bug fixing di software open. Lo statement del sito, che adesso al momento è ancora in pre-launch, cioè non è ancora attivo, ma quello che dice è fondamentalmente il mondo dell'open ha sempre più una presenza forte nella quotidianità e spesso anche nel business delle aziende. Ma ci si trova... Tante volte questi progetti sono supportati da una o poche persone, pochi sviluppatori volontari per lo più, per cui si può trovare nella spiacevolissima situazione di avere un bug bloccante e non vederlo mai risolto, ed è una realtà oggettiva di quello che è il mondo open, per sua natura stessa.
Certo.
E quello che si propone a questo sito di fare è fundraising per appunto noleggiare sviluppatori che andranno a fissare questi bug ritenuti importanti per la comunità, dove può essere difficile far sentire la voce della comunità al singolo sviluppatore che la notte dopo 12 ore di lavoro si mette a scrivere codice. Che dite?
Abbastanza.
Alberto, sicuramente sul bug fixing sei più ferrato di me.
Visto che purtroppo saltuariamente mi tocca fissare i miei debug.
Saltuariamente.
Sì, sì, sì.
Prova a noleggiare, noleggia te stesso.
Noleggio me stesso, sì, magari lo faccio più volentieri, no? Vabbè. No, l'idea è sicuramente geniale, anche perché, come giustamente diceva Graz, molte applicazioni open source vivono grazie, virgolette, al buon cuore degli sviluppatori. A volte può capitare che lo sviluppatore è stanco, e questa sarebbe la motivazione più banale, piuttosto che magari non abbia più il tempo materiale di dedicarsi a un progetto. Ecco che quindi il poter, come dire, poter noleggiare un programmatore per correggere un bug ha il suo bel perché. Questa cosa, vedo solo un problema in questa cosa. Un discorso legato più che al fatto che si riesca a risolvere il bug, è un discorso di tempistiche. Nel senso, io da programmatore mi è capitato di mettere le mani, diciamo, in codice sorgente scritto da altri. E non è così immediato entrare nell'ordine di idee e capire la logica che gli sottende, anche perché non l'hai scritto tu. Per cui non puoi far fede su quella, ah sì, adesso mi ricordo come l'avevo scritto. Cioè è un qualcosa di completamente nuovo, devi riuscire a leggerlo, capirlo, non è così banale. Ma a volte, e grazie tu che soprattutto fai il programmatore lo sai bene, la qualità del codice può non essere altissima, così come può non essere altissima, questo è una piaga che c'è sia nel mondo open che nel mondo closed, parlo anche per me stesso in questo caso, la documentazione, magari il codice non è adeguatamente commentato. Quindi perché questa riga sta facendo questo giro particolare che io ne avrei fatto un altro? C'è un perché di ragione tecnica? C'è un qualcosa? Cioè diventa difficile in questo senso. È l'unico neo possibile problematica che vedo in questa cosa. Un discorso legato ai tempi. Cioè al fatto che un programmatore, se lo siedo davanti a un codice sorgente, come dico io, prima o poi ne esca vivo, non c'è dubbio. Il discorso è quanto tempo ci può mettere?
Certo. Ma io sì, penso che sia comunque meglio che aspettare che lo sviluppatore iniziale trovi il tempo di mettersi le mani. Ma io un altro problema che vedo possibile di un progetto simile è che, diciamo, la testardaggine dello sviluppatore iniziale, perché talvolta ci sono alcuni bug che sono stati famosi,
sì,
nel mondo open, che magari sono rimasti aperti per anni. Perché? Perché lo sviluppatore o il team di sviluppo non li trova importanti, non gli interessano, non o feature richieste a gran voce dal pubblico che non vengono sviluppate dal team iniziale, ma perché non lo vogliono fare.
Sì, molto spesso capita.
E uno dei problemi che posso vedere è che questo progetto abbia successo, viene finanziato lo sviluppo del fix o della feature richiesta e poi lo sviluppatore non l'accetti. E per fare un esempio famoso, OpenOffice ne è la dimostrazione.
Esatto, ma stavo per dire la stessa cosa io. Grazie a Dio hanno inventato i fork.
Esatto.
Cioè, se non l'accetti, se nell'istante in cui, qui è un'arma a doppio taglio, non ho capito dove vuoi arrivare, però vedilo in questo modo. Facciamo proprio l'esempio pratico banale. Io sono lo sviluppatore, tu fai parte della comunità che mi sta chiedendo l'aggiunta di una funzionalità. Questa funzionalità è richiesta veramente a gran voce. Facciamo dal 30% degli utenti. Si ingaggia un programmatore, il programmatore aggiunge la funzionalità e io faccio il reject della funzionalità. Nell'istante in cui faccio il reject della funzionalità e tu mi insegni, il mondo open source è estremamente recettivo in questa direzione, dopo facciamo mezza giornata, c'è il fork del progetto, io mi sono giocato il 30% della mia base utenti.
Ah, sì,
quindi vero, sì. Ok, puoi rifiutare la funzionalità, ma sai benissimo che stai rischiando di fregarti il 30% della base utenti, calcolando la fatica e l'impegno che di sicuro ti ci sono voluti per arrivare ad averci a questa base utenti. Non so se uno voglia giocarsi il 30% così con uno schiocco di dita.
Ma quindi, a volte la testardaggine vince, no, ma alla fine penso che sia il bello.
Beh, ma nel caso in cui vinca la testardaggine, ben venga Darwin con la selezione naturale, un pirla in meno al mondo. Cioè, perdona, io poi sono
brutale, esatto.
Ma uno che fa un ragionamento del genere non merita neanche di mettere le mani su una tastiera.
Comunque, no, esatto, è vero, e secondo me è il bello del mondo open, no?
appunto, per cui
comunque
sai,
io
no, se hai rilasciato un del sorgente in open source lo sai come ragiona il mondo open, perché tu stesso ragioni così.
Da non sviluppatore capisco e approvo i vostri timori riguardo a questo progetto, però quello che dice Alberto è vero anche al contrario, no? Cioè il fatto di dire può essere difficile andare a mettere su codice scritto da altri, anche perché appunto sì. c'è codice e codice, no? Può essere scritto in vari modi, c'è il programmatore più preciso e quello molto meno preciso. È anche vero,
no, parliamo pure di programmatori improvvisati. Io ce l'ho un po' su quei programmatori.
Ok, programmatori
improvvisati, programmatori... sono cose che voi umani.
Sì, questo vale poi anche, Graziano lo sa, vale anche nella sistemistica, lo sai anche te Alberto.
Sì, uguale.
In tutti i campi. No, io dicevo, girando il discorso, però è anche vero che codice aperto, quindi ci mettono mano magari diverse persone, ci mette mano uno sviluppatore che non ci ha mai lavorato e magari riesce a risolvere il bug in pochissimo tempo, magari un bug che lo sviluppatore originale non riusciva a trovare, non solo per mancanza di tempo ma anche perché magari fossilizzato su cioè più test ragionano meglio di una, no? Quindi
questo fossilizzato sulle
sue credenze, no? Riguardo il software, diciamo.
Sì, no, come guarda, io mi è capitato tempo fa, stavo guardando un bug dentro in un mio sorgente e non riuscivo a venirne fuori, non riuscivo a capire da dove diavolo venisse fuori quell'errore. La sera passa qui un amico programmatore, non ha mai visto il sorgente, sai, tra programmatore alla fine poi vai a parlare anche di queste magagne, gliene parlo, ci butta l'occhio, 3 secondi mi dice, ma è lì. A me era andato completamente in loop il cervello, non vedevo l'errore, non lo vedevo, lo stavo cercando, non lo vedevo.
Certo, ma questo appunto succede spesso anche a me, magari quando sto configurando, che ne so, un firewall, un proxy, un server di posta, mi capita spesso, no, che magari mi fossilizzo su qualcosa, magari ho un problema e arriva un mio collega e mi dice guarda che stai sbagliando qui o viceversa, insomma. Credo che la collaborazione e questo insomma è il bello dell'open source, che così tanto ci piace.
Beh, certo, comunque sia, è uno dei suoi vantaggi.
È un progetto da tenere d'occhio, bella questa, grazie, una bella bribe.io.
Magari poi lo mettiamo nelle note dell'episodio, così almeno lasciamo un riferimento.
E corrompiamo questi sviluppatori, via.
Anche perché gli sviluppatori, anche loro, nonostante quello che creda molte persone, hanno il brutto vizio di mangiare e avere anche loro le bollette da pagare, quindi purtroppo sì. Non ne siamo esenti.
No, ma sicuramente, no? Lo sviluppatore che sa che riceverà un compenso per risolvere un certo bug o per aggiungere caratteristiche al software, magari è ancora più spronato a farlo, no? Ma ben vengano queste... questo tipo di iniziative mi è piaciuta molto questa notizia.
Anche a me.
Allora ragazzi, si direi che si è fatta una certa, che dite? Credo che sia più o meno un'oretta e mezza che stiamo chiacchierando.
Sì, siamo su un'oretta e mezza ormai.
Sicuramente verremo cazziati dal boss, da Ricca, lo salutiamo perché siamo stati troppo open sicuramente stasera.
Ogni tanto il momento anarchico ci vuole,
e così impara a sentarsi.
Esatto, comunque
quando il gatto non c'è i topi ballano.
Comunque strappiamo a Graziano la promessa di ritornare presto, se insomma se ti sei divertito, visto che per te non ritorna al microfono, in modo che così avrai a che fare anche col nostro despota che stasera è mancato.
No, sicuramente molto volentieri, vi ringrazio tantissimo dello spazio che mi avete dato e di cui io ho abusato ampiamente.
Il programmatore brillante. E allora io un paio di cose volevo dire prima di chiudere. Allora, nella scorsa puntata avevamo proposto di regalare dei codici per un'applicazione che di gestione del Bluetooth, un'applicazione Android, sì, che il nostro amico Massimiliano Fanciulli ha messo a disposizione. Ora, io spero di non fare una gaffe perché con Massimiliano non ci ho più parlato, però non so, siete stati timidi, non ci avete richiesto questi codici. Io vedo interazione su Twitter, vedo interazione su Google Plus, vedo i download, ma non capisco perché nessuno ci ha chiesto i codici. Credo che Massimiliano sia ancora disponibile a rilasciarli. La sua, vi ricordo che è un'applicazione che serve per la gestione del Bluetooth, per accendere e spegnere il Bluetooth. Può essere nella versione Pro utilizzata anche, per esempio, con non solo a livello di temporale, quindi accendere e spegnere il Bluetooth in base a una certa ora, ma anche in base alla geolocalizzazione, quindi al luogo in cui siamo. Un'applicazione molto interessante. E se siete interessati ai codici, richiedeteceli utilizzando l'hashtag Geek Reflections con l'S finale su Twitter. E poi mi devo scusare con il nostro amico Fiorenzo Spampinato, che ci ha fornito, l'ho detto anche nella scorsa puntata, dei dati su una ricerca sulla penetrazione dei browser e dei sistemi operativi. Sapete che ogni tanto le commentiamo queste notizie di numeri, ma rimaniamo sempre un po' graziano così quando leggiamo le percentuali, diciamo saranno attendibili, non saranno attendibili. Fiorenzo ci ha fornito dei dati su un buon campione e molto attendibili, però non siamo riusciti a preparare bene la discussione, quindi mi propongo di farlo nella prossima puntata. Fiorenzo, scusami tantissimo. Volevo dire un'altra cosa, se Alberto mi fa un po' di backup, devo cercare una cosa.
Non te lo sei segnato?
Non me lo sono segnato, però è l'ultima cosa che devo dire.
Ah beh, allora se è l'ultima, dai, sei parzialmente giustificato, non del tutto, perché cioè, allora che vice conduttore sei, scusami.
Davvero. A proposito, ma come sono andato? Sono andato bene a fare a fare la parte del despota.
Del despota, ma io direi di yes. Adesso magari come dire, chiediamo un feedback a chi ci ascolta di dirci se è andato bene Marco come despota e se quindi facciamo fuori definitivamente Riccardo, andiamo avanti io e lui, con l'aiuto magari di Grazia abbiamo risolto il problema. Ora Riccardo stasera proprio gli fischieranno le orecchie. Massacrato.
Comunque ci tengo a dirvi che mi ha scritto su WhatsApp che ha risolto brillantemente i problemi con il software, bene. E mi ha detto che non è colpa di GarageBand, di sistemi operativi Apple e Skype e quant'altro. Non ci crediamo, naturalmente.
No, beh, in alternativa rimane solo colpa sua,
Infatti, quindi è colpa tua, Ricca.
cioè, a questa strega la colpa dell'utente, cioè. Allora, come diceva Sherlock Holmes, una volta scartato l'impossibile, quel che rimane, per quanto improbabile, è la verità.
Ecco, grande, ottima questa citazione e ottimo anche il backup che mi hai fatto, perché ho trovato quello che cercavo. Volevo ringraziare tutti quelli che ci seguono su Twitter e ci scrivono con gli hashtag Geek Reflection e Open Geek, mi piace dire la S finale, e Open Geek. Continuate a seguirci, l'interazione ci interessa tantissimo, c'è il blog geekreflection.wordpress.com, appunto Twitter, ci trovate su tutti i vari canali social. Volevo ringraziare in particolare, questo Alberto te non la sai, Marco Barabino, che ci ha fatto una donazione.
Sì, la so, l'ho visto.
Ok, e veramente non vogliamo entrare troppo nel particolare di quello che ci ha scritto, perché non so se lui vuole. Comunque hai colto perfettamente lo spirito di questo podcast nel tuo messaggio legato alla donazione, e ti ringraziamo veramente veramente tanto, perché
di cuore davvero, sì, hai colto proprio nel segno. Ha capito cosa ci passa per il cervello.
Esatto, e questo lo magari dopo Graziano te la spiego fuori onda. Comunque, grazie a Marco Barabino. Io vi saluto, sono Marco Pizza, mi trovate come @casapizza o Marco Pizza su Twitter e su tutti gli altri social.
Un saluto anche da Alberto, anche a me mi trovate come Alberto Armida su Twitter e sempre come Alberto Armida su tutti gli altri social, così potete vedere anche la mia brutta faccia.
Grazie.
E niente, io sono Graziano, grazie di avermi dato spazio. Grazie, sincero, non so dove mi trovate.
A casa tua di sicuro, però.
In verità non lo sai neanche te dove ti trovi.
Esatto, no, avete preso in contropiede con questa serie di diciamo, link social, non sono più abituato a darli. Mi vedrete scrivere su Twitter ai cari su Geek Reflection, quindi mi scoprirete, trovatemi.
Ok, grazie a tutti, e per noi buonanotte, per voi non lo so. La birra è finita, andate in pace. Ciao.
Ciao.
Ciao.